Andiamo a parlare di Taiwan e lo facciamo con Sabrina Moles, redattrice di China Files, a cui spesso ci rivolgiamo per orientarci nelle questioni che riguardano l'Asia orientale. Una data importante per gli ultimi avvenimenti che riguardano l'isola sono le elezioni generali che si sono svolte il 13 gennaio a Taiwan, in un momento piuttosto delicato sul fronte sia interno sia internazionale. E è opportuno ricordare che negli ultimi anni l'isola di Taiwan ha acquisito una rilevanza sempre maggiore a livello globale per una moltitudine di fattori che vanno dal confronto geopolitico globale tra Cina e Stati Uniti alla centralità dell'economia taiwanese nelle catene di approvvigionamento globali, soprattutto per quanto riguarda il settore dei semiconduttori. Taiwan infatti produce oltre il 60% dei semiconduttori mondiali e la maggior parte di quelli più avanzati. Ripartiamo dalle elezioni. Come sappiamo, le presidenziali sono state vinte da Lai Ching-te del Partito Progressista Democratico. Però in Parlamento, alle legislative, il partito ha perso la maggioranza, e il Kuomintang, che è il principale partito di opposizione che ha posizioni tendenzialmente favorevoli alla Cina, ha ottenuto la maggioranza relativa. Il 28 maggio il Parlamento di Taiwan ha approvato una discussa legge che aumenta i poteri del Parlamento stesso, e per questo non piace al governo del nuovo presidente democratico Lai Ching-te, che in Parlamento appunto non ha la maggioranza. Fuori dal partito si sono radunate migliaia di manifestanti contrari alla legge per settimane. Ci aiuta a capire cosa sta succedendo a Taiwan sul fronte politico interno?
Buongiorno a tutti e a tutte, è sempre un piacere essere qui sulle vostre frequenze libere di Radio Blackout. Beh, per incominciare a rispondere alla prima domanda, in realtà la situazione interna non è tanto diversa da quella che abbiamo lasciato, diciamo, qualche mese fa. Di fatto è convalidata la presidenza di Lai Ching-te. Tra l'altro interessante, è avvenuto in una data simbolica per questo arcipelago il 20 maggio, che è la stessa data che nel 49 ha sancito l'inizio della legge marziale che per decenni avrebbe poi, diciamo, portato il cosiddetto terrore bianco del Kuomintang e quindi questa dittatura con tendenza destra di quello che poi in realtà è il partito maggiore insieme a questo Democratic Progressive Party, del quale invece l'attuale presidente è un rappresentante. Quindi diciamo anche una data simbolica, un discorso interessante che ovviamente non è piaciuto a Pechino, ma che di fatto ci fa capire come, nonostante tutto, poi diciamo che le analisi sono diverse e c'è chi propende più a un tipo di prospettiva rispetto all'altro, ma diciamo che per ora Pechino critica, si muove di conseguenza. Ma di fatto non si discosta molto da quelle che erano state le accuse contro la precedente presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che pure arriva dal Democratic Progressive Party. Anche lei era stata, diciamo, tacciata di separatismo, di fomentare l'indipendentismo taiwanese, che poi ovviamente sarebbe alla base di un crollo dello status quo deciso a suo tempo, che poi ovviamente porterebbe quindi la Cina a dover assumere altre posizioni e procedere con l'assimilazione di Taiwan, in tal caso proprio perché la rottura dello status quo avrebbe quindi sconvolto gli equilibri. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto e la visione, l'impressione che Pechino ha di questa nuova presidenza in realtà non sembrerebbe discostarsi molto, anche se poi appunto le risposte più o meno muscolari sono arrivate, ma diciamo sempre all'interno di un quadro retorico e di una narrazione che la Cina porta in realtà avanti da sempre, ma che ha senz'altro molta risonanza oggi, molto di più oggi rispetto a ieri, rispetto magari mi verrebbe da citare le tensioni degli anni 90, no? Che però appunto oggi si amplificano a causa proprio delle manovre anche di Stati Uniti e altri paesi nei confronti di Taiwan, che cercano quindi in qualche modo di portare Taiwan dalla loro, dalla loro e di usare più che altro il nome di Taiwan in qualche modo per andare a toccare sul personale, diciamo, passatemi il termine, la Cina. Cosa sta succedendo adesso all'interno? Però effettivamente è interessante, perché questa nuova riforma dello UN legislativo del 28 maggio porterebbe, poi deve passare ovviamente ancora la Corte Costituzionale, potrebbe portare però a un ampliamento dei poteri di questo Parlamento, e ciò ovviamente andrebbe in qualche modo a cozzare, diciamo, nell'insieme di equilibri che reggono oggi il potere della classe politica a Taiwan, per il semplice fatto che mentre la presidenza appunto è del Democratic Progressive Party, quindi il partito visto come rappresentante della democrazia, della taiwanizzazione, quindi anche di questa identità che è in qualche modo altra rispetto alla Cina continentale, in realtà oppone uno yuan legislativo che invece ha maggioranza Kuomintang, e quindi invece proprio quel partito che storicamente ha governato l'area. Questo, diciamo, dà però un interessante polso della situazione, perché poi ovviamente le analisi qui sono più o meno spinte rispetto a quelle che potrebbero essere le prospettive di una tale riforma. Di sicuro, quando si parla di questi sommovimenti interni alla classe politica taiwanese, viene inevitabile citare la Cina, proprio perché questo disequilibrio, nuovo possibile cambio di equilibrio all'interno del governo e della legislatura, potrebbe portare, diciamo, a una maggiore inclinazione, proprio perché il Taiwan è di maggioranza, il Kuomintang di maggioranza Taiwan nel suo yuan legislativo, ha un maggiore avvicinamento a Pechino, in un momento in cui Taiwan sembra volere in realtà rivendicare molto con forza un'identità sua. Diciamo che la situazione rimane in evoluzione, ma è interessante continuare a ricordare questa discrepanza tra quelle che sono i risultati delle presidenziali e quello che invece poi è la rappresentatività all'interno dello UN legislativo.
Pochi giorni dopo il discorso di insediamento del nuovo presidente democratico Lai Ching-te, Xi Jinping ha ordinato di avviare esercitazioni su larga scala intorno a Taiwan. Come parte delle esercitazioni, decine di caccia cinesi hanno condotto attacchi simulati contro obiettivi militari di alto valore, coinvolgendo l'esercito, la marina, l'aviazione e forze missilistiche tutto intorno all'isola di Taiwan. Il colonnello della Marina cinese, portavoce del comando, ha definito le esercitazioni una punizione per gli atti separatisti delle forze indipendentiste di Taiwan e un serio avvertimento contro interferenze e provocazioni da parte di forze esterne. E la domanda che ti faccio è un po' come hanno risposto gli Stati Uniti e le altre nazioni della zona, per esempio il Giappone, oltre a qual è stata la reazione da parte di Taiwan stessa.
Per quanto riguarda la risposta appunto cinese, le esercitazioni che si sono tenute all'incirca 72 ore dopo dall'insediamento di Lai Ching-te sono ovviamente sintomatiche di uno dei tanti modi, dei tanti linguaggi che utilizza Pechino per ricordare a Taiwan che la Cina continentale è presente, è lì e potrebbe in qualsiasi momento, diciamo, mostrare i muscoli nei confronti della provincia ribelle, come viene spesso chiamata, no? E questo ha delle conseguenze ovviamente, anche se tuttora la risonanza è molto internazionale, mentre all'interno di Taiwan ci sono visioni contrastanti. Ricordiamo che le esercitazioni, anche se di questa dimensione, ormai parliamo quasi di un anno di relativa calma, e mentre queste esercitazioni spada congiunta, come potremmo tradurle letteralmente, si sono fatte particolarmente sentire, si sono avvicinate molto a quello che è lo spazio navigabile di Taiwan, ma diciamo che rientrano comunque in quel linguaggio che Pechino tradizionalmente adotta per rispondere a quelle che vede come delle provocazioni di Taiwan, provocazione che poi sempre più la Cina adduce anche a tutto l'insieme degli alleati e dei paesi che in qualche modo sostengono Taiwan e cercano di facilitarne le relazioni, nonostante appunto il vincolo che quello nasce proprio sempre dalla teoria dello status quo interstretto, quindi da questo equilibrio dettato in realtà dal fatto che le relazioni diplomatiche sono per lo più intercorrono per lo più tra la Cina e questi altri paesi, Stati Uniti compresi. Per quanto riguarda appunto questa risposta cinese all'insediamento di Lai, di sicuro abbiamo tutti gli elementi per vedere quella che è una risposta tipica di Pechino alle provocazioni di Taipei. Per cui diciamo che bisognerà anche vedere nei prossimi mesi se ci sarà un'evoluzione della situazione. È senz'altro interessante che la Cina stia cercando attraverso queste manovre di dimostrare come nel frattempo, insomma, le tecnologie, le strategie cinesi siano migliorate e che quindi di sicuro la Cina stia prospettando tra tanti piani, tra tante tipologie di modi di agire in un eventuale tentativo di colpire Taiwan, quello ovviamente del blocco navale, diciamo che è quella che è emersa durante le esercitazioni.
Grazie. E, ovviamente tutto questo dipende dal ruolo di Taiwan come produttore di semiconduttori, siamo infatti partiti da lì, però al tempo stesso questi avvenimenti di natura politica, sicuramente le elezioni, le esercitazioni, hanno delle conseguenze sulle aziende del settore e sull'economia taiwanese. Vorrei così citare alcune cose, poi ti chiederò di farmi un po' un commento, un aggiornamento di quello che succede in questo settore a Taiwan. Pechino ha investito 50 miliardi di dollari nella produzione di chip, sperando di arrivare a soddisfare il 70% della domanda interna entro il 2025. Taiwan sta cercando di sottrarsi alle pressioni di Pechino, rafforzando i legami economici e commerciali con gli Stati Uniti, che a loro volta impongono restrizioni alla vendita delle tecnologie avanzate nel settore come processori, sottoponendole a una rigida regolamentazione. In ultimo, ho letto qualche settimana fa da Bloomberg News che da parte taiwanese due aziende taiwanesi che producono semiconduttori, la ASML Holding e Taiwan Semiconductor Manufacturing, hanno rassicurato investitori e clienti stranieri dopo le esercitazioni cinesi, dicendo che dispongono di sistemi per disattivare le loro sofisticate apparecchiature per la produzione di semiconduttori in caso di invasione di Taiwan da parte della Cina. Ho toccato appunto tanti punti, vuoi dirci secondo te quali sono i fatti salienti avvenuti a Taiwan per quanto riguarda questo settore centrale, quello dei semiconduttori?
Per quanto riguarda il dossier economico, ovviamente è da notare come non si sia mai fermato, diciamo, questo insieme di piccole manovre che pian piano tendono ad accerchiare la Cina e a isolarla a livello internazionale per tutto ciò che riguarda appunto non solo la commercializzazione, ma anche la produzione stessa di chip all'interno della Repubblica Popolare, in particolare ricordiamo i chip più avanzati che potrebbero effettivamente competere e dominare il mercato. Quest'oggi abbiamo davanti una TSMC che è appunto la produttrice principale di microchip taiwanesi, che rimane molto forte, sempre molto immischiata anche nella politica e molto cara in realtà alla classe politica taiwanese. Basti pensare che appunto i grandi nomi della TSMC si sono presentati durante il discorso dell'insediamento del nuovo presidente Lai, ma anche ricordando che nel frattempo sono entrate in vigore altre piccole misure adottate dagli Stati Uniti per limitare e restringere il campo di accesso di certe aziende che poi esportano in Cina delle tecnologie che potrebbero essere utilizzate proprio per la costruzione, la lavorazione, l'elaborazione. Tutto quello che rientra, diciamo, nella filiera produttiva dei microchip. In realtà il processo, sappiamo bene, è iniziato tempo fa, a partire dai primi dazi lanciati dalla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, ma poi diciamo che il settore del cibo è emergendo come settore particolarmente strategico, e ricordiamo uno di quei settori in cui la Cina effettivamente ha una buona posizione, ma non la migliore posizione. Mi viene in mente ad esempio invece la concorrenza potente, del quale ormai vediamo anche pagine sulla stampa italiana dedicate a questo, del settore ad esempio delle batterie, della mobilità elettrica oppure delle energie rinnovabili, quindi anche le celle per i pannelli fotovoltaici, tutti i settori dove la Cina ha poco da competere con gli altri, ha già diciamo conquistato i mercati, mentre invece per quanto riguarda i microchip, che pure in realtà sono quel non plus ultra che occorre per raggiungere i risultati desiderati in questi ambiti, ecco, quell'elemento lì che però fa molta differenza, soprattutto dal punto di vista della qualità ottenuta, ecco, questo si cerca il più possibile di tenerlo fuori dai confini cinesi. Il processo sta continuando, ci sono diverse aziende cinesi che sono nella lista nera degli Stati Uniti, oppure abbiamo restrizioni o la richiesta di una mole molto più dettagliata e che richiede una certa competenza per quanto riguarda il trasferimento di materiali o di programmi o di software dedicati alla produzione di microchip o al design di tali microchip. Per cui diciamo che pian piano gli Stati Uniti continuano a stringere la corda, ma d'altro canto la Cina in qualche modo cerca poi allora di passare attraverso altri canali che in qualche modo possono permettere di continuare a esportare e ad accedere a tecnologie che altrimenti non sarebbe in grado di ottenere o anche solo di visionare, per poter ragionare su riforme di qualsiasi tipo. Questo diciamo è il succo forse molto generico della situazione, però diciamo che di anno in anno, di mese in mese, soprattutto gli Stati Uniti, poi spesso seguiti a ruota da altri paesi, continuano diciamo in qualche modo ad adottare per cercare sempre di più di creare una sorta di barriera intorno alla Cina, che almeno in un settore come questo, dove ancora la Cina non riesce ad emergere come campione indiscusso, ci sia uno spazio di manovra per tutti gli altri. Grazie intanto a voi e a tutte, è davvero sempre un piacere essere qui.